Ci sembrava importante, come Circolo Europa, parlare di Libia perché era diventata di moda all'improvviso a Santena, grazie alla vicenda che tutti sappiamo della Prodit e dell'ipotesi di portare nel nostro territorio 1000 studenti libici per un anno a fare un corso di formazione professionale. La cosa ovviamente è molto interessante per la comunità santenese, anche per le reazioni che può suscitare un'idea di aprire la città e il territorio e questa comunità e le comunità che ci stanno intorno alla presenza di un fattore nuovo e che sicuramente, come tutto il nuovo, crea apprensioni e crea anche interesse. Io però questa sera non mi dilungo sulla questione perché la nostra Presidente del Circolo Europa farà lei l'introduzione. Non ho capito se Ugo preferisce fare il saluto prima o dopo, come sindaco. Potrebbe anche essere carino dopo, sentito quello che ci dice il relatore. Noi abbiamo invitato Toni Ferigo perché è un esperto di problematiche che possono riguardare gli aspetti dell'integrazione tra stati, persone che provengono da altre culture, da altri territori, da altri contesti economici, religiosi e sociali. Volevo invitarvi semplicemente a fare una cosa insieme. Voi sapete che a me interessa molto dare sostanza alla memoria e alle identità, e siccome credo che in realtà vengano spesso usate male, vorrei solo ricordare due persone di Santena. Sono Becchis Natale e Gianotti Giuseppe. Becchis Natale e Gianotti Giuseppe erano due giovani del 1911 che sono andati in guerra e sono caduti e sono presenti nella nostra lapide in Piazza Martiri della Libertà. Caduti nella guerra di Libia 1911-1912, dura un anno, e tra l'Italia e l'impero ottomano, i turchi. Comincerà di lì l'avventura del Dodecaneso, immediatamente insieme alla guerra di Libia, che investe i Balcani, e 12 si risolve poi in un grande conflitto mondiale che tutte le nostre famiglie ricordano, che è poi la Grande Guerra, cioè la Prima Guerra Mondiale, 14-18, che appunto avrà una prima manifestazione nell'ambito degli assetti europei del Mediterraneo con la guerra di Libia. Ecco, Becchis Natale e Gianotti Giuseppe sono due caduti di questa guerra, avvenuta 100 anni fa. Nel 2012 a Santena, nella città di Camillo Cavour, si parla della questione che riguarda una relazione tra Italia e Libia. Cercando informazioni mi sembra molto importante sottolineare un aspetto: la Libia è un grande partner dell'Italia. Non per niente i nostri primi ministri ogni anno si recano in questo territorio, da lì viene l'oleodotto che trasporta il gas dell'Algeria e poi della Libia, ci sono idrocarburi, ma non soltanto. E concludo dicendo questo: 100 anni fa l'Italia guerreggiava contro la Turchia e l'impero ottomano, oggi la concorrenza in Libia è con la Cina e con altri paesi europei e mondiali, ma è anche oggi una grossa concorrenza quella che l'Italia ha da parte della stessa Turchia, che si sta riaffacciando sulla scena internazionale molto prepotentemente. Quindi lascio la parola alla nostra Presidente del Circolo Europa.
Ringrazio Gino Anchisi. Ecco, appunto, l'idea di organizzare questa serata e di parlare della Libia, appunto, arriva dal progetto che è in discussione con la Prodit. È anche vero che, a pensarci, la posizione dell'Italia all'interno del Mediterraneo è una posizione centrale, è proprio in mezzo lì, e quindi è fondamentale che noi italiani in particolare ci interessiamo di quello che accade in quello che i nostri antenati romani chiamavano Mare Nostrum. E quindi l'associazione si chiama Europa perché quando abbiamo iniziato questa esperienza volevamo guardare a qualcosa che era al di là delle Alpi, però dobbiamo anche guardare che cosa c'è al di qua delle Alpi e guardare appunto quelli che sono i nostri vicini di casa che si affacciano sullo stesso mare. E quindi appunto Gino ricordava il secolo di rapporti con la Libia, però in realtà i rapporti sono molto lunghi e sicuramente indispensabili alla comune crescita di questi due paesi. Quindi do la parola a Tony Ferigo che ci parlerà della sua esperienza. Grazie.
Grazie a voi. Mi scuso in anticipo se ci possono essere delle parti della mia chiacchierata non ben chiare, perché sono molto stanco, quindi comunque domande... non durante la chiacchierata, ma subito dopo, ben volentieri. Allora, ho pensato di dividere appunto la mia chiacchierata in tre parti, dando per scontato, nessuno si offenda, che le conoscenze sulla Libia dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista culturale e socio-economico, non siano elevate. Un po' come quando Don Milani diceva: date sempre per scontato che parlate delle persone, no? Il cui livello di conoscenza dell'argomento che state trattando non è scontato sia elevato, anche perché mi ricordo, beh, io sono a scuola tanti anni fa, però della Libia non se ne parlava mai, insomma, no? Come se ne è parlato poco anche negli ultimi 20-30 anni nella vita politica italiana, insomma, era là con Gheddafi, no? Il petrolio, si sapeva molto di più. Perché dico questo, che la conoscenza è scarsa? Perché non appena è scoppiato il conflitto, nel febbraio del 2011, io ho incontrato molte persone, molti amici, che erano spaventati, ad esempio, dal termine tribù. Dice: ah, ma lì ci sono le tribù, ci sono 300 tribù, chissà come va a finire, ci sarà una... violenze intertribali, eccetera, eccetera. Da che cosa gli derivava questa loro domanda? Che il termine tribù, faccio un esempio, sollecita in noi o richiama in noi un termine negativo, no? Tribale, tribù, eccetera, eccetera. Mentre vedrete, io cercherò di spiegarvi un po' dopo, che invece le tribù sono una grande risorsa di questi paesi, no? Una risorsa di equilibrio, una risorsa di governo locale, cioè non hanno quell'accento così minaccioso persino, no? Che potrebbe avere quando si parla di tribù. E chi mi faceva queste domande erano anche professori universitari, cioè persone che si presuppone che abbiano una conoscenza, no? La conoscenza, un livello di formazione, per cui non dovrebbero spaventarsi di fronte a certi termini. Detto questo, quindi parto con alcuni accenni storici. Lasciamo perdere i romani, anche se bisognerebbe parlarne, perché una delle risorse della Libia che non sono mai state utilizzate o sfruttate fino ad oggi è la risorsa turistico-archeologica, data l'antichità, no? Della presenza umana in questo paese, soprattutto sulla costa, ma non solo sulla costa. Ci sono alcuni ruderi romani molto importanti, ad esempio c'è il rudere di una città, Leptis Magna si chiamava, che ha dato un imperatore, no? Settimio Severo era un libico nato a Leptis Magna. Ci sono numerosi siti archeologici di questa epoca. Poi la Libia è stata, soprattutto la costa, oggetto di attenzione da parte dei Fenici, era anche un Tripoli soprattutto, era anche un punto di passaggio per le carovane che arrivavano sul Mediterraneo e poi da lì passavano nella vicina Tunisia, no? E si aprivano i commerci con le altre sponde del Mediterraneo. Pensate, è un po' come la Sicilia, ecco, no? Che è stata voi sapete, in Sicilia c'è storia dove ci sono stati gli spagnoli, i normanni, gli svevi, i Savoia, e gli arabi, e via discorrendo. Beh, anche in Libia ci sono stati i normanni, no? Anche in Libia ci sono stati gli svevi, no? E in Libia poi sono arrivati gli arabi con la conquista nel 600-700 dopo Cristo, e hanno conosciuto diciamo così, il governo delle grandi famiglie, i Fatimidi, no? E altri che avevano sede o al Cairo o a Damasco, perché queste erano i due poli di riferimento. Ci sono stati gli spagnoli. A Tripoli c'è un castello che si chiama Alhambra. Alhambra è la stessa di Granada, no? Alhambra vuol dire castello, no? Che è stato proprio costruito dagli spagnoli stessi. Ma lasciamo perdere tutte queste cose, no, per dirvi che c'è una storia dietro. Non è il cassone, la scatola di deserto che diceva Crispi quando arriveremo, cos'è la Libia? Un cassone pieno di sabbia, no? Una data decisiva della sua storia è verso il 1550 da parte degli ottomani, no? Allora la Libia entra a far parte dell'impero ottomano, diventa negli ottomani erano divisi per millet, cioè per province, ecco, chiamiamoli così, diventa una provincia dell'impero ottomano, e resterà una provincia dell'impero ottomano fino alla caduta stessa dell'impero ottomano, che è dopo la prima guerra mondiale. Quindi dal 500 sino all'inizio del secolo scorso la Libia è stata governata, diciamo così, poi ogni millet aveva una sua forte autonomia, l'unica preoccupazione è che si pagassero le tasse al sultano che stava ad Istanbul, ma lì sono storie piuttosto complicate. È stata sotto l'impero, ottomano. Avviciniamoci all'inizio del secolo scorso con l'operazione anche l'Italia vuole il posto al sole, no? Cioè la spedizione in Libia nel 1911, no? Nel 1911 c'era Crispi, se non sbaglio, al governo, perché l'Italia decide di andare in Libia, perché era il momento in cui tutte le grandi potenze del tempo, le grandi potenze erano la Francia, l'Inghilterra e la Germania, più la Russia zarista e via di questo passo, però le grandi potenze europee erano la Germania, e l'Italia voleva anche lei avere un ruolo di media o di grande potenza. E si stavano spartendo il nord dell'Africa, non solo, anche il cuore dell'Africa, no? È il periodo delle grandi colonizzazioni. Cioè, nel 1848 i francesi sbarcano in Algeria, arrivano in Algeria, e l'Algeria diventa una colonia a tutti gli effetti francese, anzi più di una colonia, diventa un dipartimento francese. Da lì poi tutta la tragedia della guerra di Algeria il secolo successivo. La Tunisia, uno alla volta, la Tunisia diventa un protettorato francese, l'Egitto diventa di fatto un protettorato inglese, no? E via di questo passo. Il Marocco diventa un protettorato francese, e restava la Libia, no? E l'Italia ha deciso di andare in Libia, no? Per appunto conquistarsi un posto al sole, una questione di prestigio sul piano internazionale. Pensava che fosse un'operazione semplice dal punto di vista militare, e inizialmente è stata un'operazione abbastanza semplice, perché l'esercito ottomano non ha fatto grossa resistenza all'arrivo dell'esercito italiano. la resistenza l'hanno fatta i libici. Cioè la conquista di Tripoli, bel sol d'amore, è stato abbastanza facile dal punto di vista militare. Ma questa facilità iniziale forse ha anche illuso il governo italiano, che fosse che nel giro di breve tempo avrebbe potuto venire a capo delle resistenze delle varie tribù libiche, come si diceva. Questo non so nei libri di storia di oggi, ma nei libri di storia di ieri, di che cosa abbiano fatto gli italiani in Libia se ne parla molto poco. No? Bisogna ringraziare ad esempio Del Boca, che è un giornalista italiano, adesso molto anziano, ha circa una novantina d'anni, 85 anni, è stato anche un professore di storia, eccetera, che è il primo che ha fatto delle ricerche sulla storia degli italiani in Libia, e in modo particolare sui primi 10 o 15 anni di presenza italiana laggiù. Del Bocca ha scritto un libro, due o tre libri, proprio uno è Italiani in Libia, l'altro Italiani brava gente, i titoli non me li ricordo esattamente. E fa parte della letteratura che si chiama di decolonizzazione, cioè anche in Francia, anche negli altri paesi, c'è una rivisitazione di quelle che sono state le esperienze coloniali, in senso revisionista o critico. Ebbene, la storia dei primi 10 anni, o addirittura anche di più, degli italiani libici è stata una storia di guerra coloniale. Di vera e propria guerra coloniale, una fortissima resistenza da parte dei libici, resistenza che poi è stata battuta, si fa per dire battuta, è stata vinta grazie anche purtroppo all'uso di armi chimiche, bombardamenti al Napal guidati da Balbo, il famoso Balbo, che poi anche morirà in un incidente aereo, e si calcola che ci siano stati dai 120 ai 150 mila morti. Cioè in questa lunga resistenza che terminerà solo nel 32 addirittura, no? C'è stata tutta. Il capo di questa resistenza si chiamava Omar, lasciate perdere il nome, Mahtar, eccetera, chi fosse interessato, c'è un film su di lui. A un certo punto, nella sua megalomania, Gheddafi ordinò a Hollywood di raccontare al cinema la storia di appunto questo grande resistente che era della Cirenaica, e poi arrivo un po' sulla Cirenaica, è la parte dove c'è Bengasi, no? Mentre invece Tripoli sta nella parte della Mauritania, sono tre le province, la Bengasi, la Cirenaica, Tripoli, la Mauritania, e poi c'è El Fezzah, che sono le montagne più giù verso il deserto, il confine con la Tunisia. Allora c'è questo film, il cui titolo è Il leone del deserto, che racconta bene, bisogna dirlo, racconta bene la storia della resistenza dei libici nei confronti degli italiani. Chi fa la parte del leone è Anthony Quinn, ad esempio. Allora fa anche una certa impressione vedere Anthony Quinn che fa il capo della resistenza libica. E gli episodi sono tutti storicamente accertati, non è un film di propaganda, è un film molto interessante, la si può anche scaricare su internet, lo cercate su internet, c'è Il leone del deserto e c'è la storia della resistenza dei libici contro gli italiani. Ci sono alcune scene un po' raccapriccianti per noi italiani, perché quando i capi dei rivoltosi venivano catturati, venivano portati su una piazza e piccati di fronte alla popolazione, oppure ci sono anche le scene di bombardamento al Napa, insomma. Poi Gheddafi ha detto, raccontate proprio tutto, no? Perché lui ha sempre utilizzato, vedremo, questo spirito nazionale dei libici, che si è creato in modo particolare nella guerra contro gli italiani, no? Perché una delle delle notizie imprecise che viene data, che la Libia non avrebbe un'unità territoriale, non avrebbe un'identità nazionale e via di questo passo. Non è così vero, non è così vero. Certo, ci sono quelli dell'est, quelli dell'ovest, le diverse province, le diverse tribù, ma il senso di identità nazionale è molto forte, soprattutto nei giovani, poi vedremo anche il perché, ma anche perché è stata questa lunga resistenza contro la colonizzazione italiana che gli ha dato un senso identitario nazionale. Identitario nazionale. Gli italiani in Libia, quindi c'è questo aspetto, diciamo così, colonial violento della storia, e poi invece c'è la storia dei nostri coloni laggiù, perché poi la Libia è stata in parte conquistata per ragioni appunto di prestigio internazionale. Non si sapeva che c'era il petrolio allora, di prestigio internazionale. Dall'altro però anche come sbocco molte delle colonizzazioni non erano orientate alle materie prime che ancora non si sapevano se c'erano, ma erano orientate alla famosa, quella che si dice, la colonizzazione di popolazione, di popolamento, no? Per cui contadini italiani del sud, ma anche dei miei paesi, insomma, sud del nord del Veneto, no? Si sono trasferiti in Libia, c'era una distribuzione delle terre e avevano anche dei buoni rapporti con la popolazione, no? Ancora oggi, quando si fanno delle iniziative sulla Libia, arriva sempre qualcuno che è nato laggiù, che ha avuto la famiglia laggiù, no? E che racconta come... Gheddafi li ha mandati via tutti, no? Che racconta come abbiano mantenuto dei rapporti anche in lontananza, di amicizia, di cooperazione, insomma non sono trattati male gli italiani, ecco, non c'è pericolo se vai là che ti dicono sporco colonialista, eccetera, eccetera, assolutamente no, anzi c'è anche un certo interesse per la cultura italiana e per lo sport italiano. Loro sono molto, adesso io metto insieme un po' di aneddoti, un po' di storie, eccetera. Ad esempio, loro sono molto fieri che il giocatore della Juventus Gentile fosse nato a Tripoli, eh? Quello che il terzino, io sono del Toro, ma comunque il terzino è andato di recente a Tripoli, là dove è nato, e c'è stata una grande accoglienza nei suoi confronti. Vi racconto anche queste cose perché bisogna cominciare a pensare a questi paesi non solo attraverso la legge, a volte anche deformante degli articoli giornalistici, no? Uno pensa alla Libia e dice ci saranno le vendette, certo, purtroppo sì, ci sono le milizie, sì, ci sono le milizie, costituiscono un problema, ma c'è anche la vita di tutti i giorni delle persone, che non è così terribile come quella che viene raccontata nei resoconti giornalistici. Insomma, si fa dei concerti rock. Allora, questa cosa che tu associ la Libia col concerto rock, ma no, non è possibile. No, si fanno i concerti rock allo stadio, c'è finalmente un campionato di calcio di cui sono tutti molto, molto partecipi, anche perché prima vinceva sempre solo la squadra del figlio di Gheddafi che giocava a pallone, no? E quindi era obbligatorio che vincesse il campionato. Cioè, queste piccole cose della vita quotidiana che stanno poco alla volta riprendendo e anche finalmente in un clima molto diverso che precedentemente. Ecco, tutti questi sono degli aneddoti che dicono che, insomma, questi paesi non sono così poi tanto strani e tanto diversi rispetto al nostro, per come vive la gente, per i suoi bisogni e la sua vita quotidiana. Ebbene, però poi rischio di farla lunga. Allora andiamo un po' veloci, è già stato accennato la caduta dell'impero romano, c'è il protettorato britannico, mentre c'è il protettorato britannico in Egitto, quello che vi ho detto prima, in Tunisia, i francesi in Marocco, soprattutto in Algeria. In Libia c'è il protettorato britannico. Cosa fa il protettorato britannico? divide la Libia nelle tre province che vi dicevo prima, no? Con tre amministrazioni, la Cirenaica, la Tripolitania e il Fezzah, che è la parte. Allora, anche qui ne approfitto per correggere alcune informazioni che sono state date. Si dice che la Libia non avrebbe un'identità unitaria perché la Tripolitania sarebbe stata sempre contro la Cirenaica. Non è vero. Sono gli inglesi che hanno fatto questa divisione amministrativa. Però le differenze, ad esempio, che ci sono tra il nord Italia e il sud Italia sono molto più larghe che non le differenze che ci sono tra la Tripolitania e la Cirenaica. Non ci sono dialetti diversi, no? Parlano tutti lo stesso dialetto arabo, no? Tutti lo stesso dialetto arabo, e non c'è questa terribile concorrenza per cui ogni tanto si paventa addirittura la divisione della Libia, chissà se riusciranno a darci un governo nazionale, cioè tutte queste cose. Bene, la Libia fu anche un terreno importante di battaglia nella seconda guerra mondiale, no? Al-Alamein non è tanto distante dopo la seconda guerra mondiale, allora c'è il protettorato britannico e poi c'è l'avvento della monarchia con delle elezioni più o meno libere e via di questo passo. Ecco, qui dal punto di vista, com'era la Libia pre-petrolio, perché questo è importante, era una società tribale, no? Tribale vuol dire che organizzata in tribù. Cos'è una tribù? Una tribù è un insieme di una comunità o un insieme di comunità che si riconoscono in certe regole, in certe tradizioni che sono tramandate appunto per tradizione, no? Con dei forti legami parentali, di sangue, è prevalentemente dedicata alla pastorizia, no? Oppure alla coltivazione nelle aree vicino al mare, no? Prima dell'arrivo del petrolio, questa è una battuta, però era molto poca, circa neanche 2 milioni di persone, però la Libia era del tutto autosufficiente dal punto di vista alimentare. No? Cioè, nel senso che quella parte coltivabile era coltivata cereali, anche allevamento, non soltanto le pecore, e esportava persino della carne, cioè commerciava la carne, artigianato e via di questo passo. Dico quello perché poi non sarà mai più autosufficiente dal punto di vista alimentare. Nel 1950 viene scoperto il petrolio e lì cambia completamente la storia di questo paese. I giacimenti petroliferi sono forse i quarti al mondo, adesso non mi ricordo nemmeno più esatto, sì, devono essere i quarti, ci sono anche molti giacimenti di gas, comincia l'attenzione delle grandi potenze, delle grandi compagnie multinazionali. Noi abbiamo avuto un grande uomo capitano d'industria, insomma, no? Ex partigiano, era Enrico Mattei, no? Il quale ha avuto questa grande idea, no? Di aggirare le grandi compagnie petrolifere inglesi, francesi, di stabilire un rapporto diretto tra l'Italia e i libici, no? Poi Mattei, fondatore dell'ENI, insomma, no? Ha fatto anche qui un film con Gianmaria Volonté, insomma. Poi Mattei è morto in incidente aereo, lì non si sa, ecco, se sia stato un incidente o altro, però lì si è cominciato a stabilire un rapporto molto stretto tra l'Italia e la Libia, tant'è vero che l'Italia è sempre stata il primo acquirente di petrolio fin dai tempi di Mattei, attraverso l'ACE, no? E ancora oggi in Libia è il primo il primo, come si dice, il primo utilizzatore di petrolio, di più ancora che la Shell o tutte le altre compagnie. Petrolio e gas, ma soprattutto petrolio. La Libia era una monarchia, il tasso di alfabetizzazione era molto basso, sostanzialmente un popolo di analfabeti, o quasi tutti, quelli che non sanno leggere e scrivere, sì. Analfabeti, però intorno al re c'era anche una certa, come si dice, una certa classe imprenditoriale, cioè aver studiato in Europa, particolarmente in Italia, non è che fosse del tutto sprovveduta di competenze tecniche o di competenze economiche. Faccio un salto molto rapido, nel 1969 c'è il colpo di Stato di uno sconosciuto tenente colonnello giovanissimo, perché allora aveva 27 anni, più o meno 27 anni, che nessuno conosceva, no? Un colpo di Stato incruento, cioè nel senso che non ci sono stati scontri, o resistente, che si chiamava Muammar Gheddafi. Allora, chi era Gheddafi? Gheddafi era uno, in questi paesi arabi, l'esercito è sempre stato una via di promozione sociale, soprattutto per le minoranze, non è il caso di Gheddafi, che lui non faceva parte di una minoranza, ma sempre una via di promozione sociale. Entrare nell'esercito può essere una via per elevarsi socialmente. Siria, assolutamente così, Assad arrivava da una famiglia poverissima e attraverso l'esercito è arrivato a essere il dittatore, insomma, della Siria. In Marocco tentarono più volte anche i militari di scalzare Hassan II, eccetera, cioè, e sono sempre le minoranze, cioè in Siria sono gli alawiti, no? La minoranza etnica musulmana, in Marocco erano i berberi, no? E via di questo passo. Nel caso della Libia c'è questo, quello che chiamano il colpo di Stato di giovani colonnelli, dove all'inizio non si sapeva neanche chi esattamente fossero, no? Se voi parlate con gli italiani che erano là al momento, dicono che è stata una cosa che non si aspettava nessuno, ecco, del tutto imprevista. Il giovane, c'è anche una bella biografia scritta da Del Boca su Gheddafi, e poi ce ne sono altre, ma sono in inglese prevalentemente, dove narrano la sua storia, nato vicino al Golfo della Sirte e via di questo passo. Gheddafi si presenta da subito come un anticolonialista. Perché? Perché l'anticolonialismo ha forte presa sulle popolazioni arabe, no? Ancora oggi. No, ma soprattutto in quel periodo, cioè perché il colonialismo è da loro vissuto come una ferita nell'orgoglio della loro storia, no? Il nazionalismo arabo nasce da lì, insomma Nasser, tutti i grandi campioni del nazionalismo arabo, in particolare adesso ho detto Nasser, ma anche Bourguiba in Tunisia, eccetera, c'è questa, quella che loro sentono come una ferita, no? Il colonialismo come un periodo della loro storia, no? Un periodo della loro storia in cui viene meno l'importanza, il ruolo che gli arabi hanno avuto nella storia del Mediterraneo, sicuramente. E Gheddafi immediatamente si proclama un nazionalista arabo, no? Il suo riferimento è Nasser, l'egiziano, che forse era addirittura morto nel 68, quando c'è stato il colpo di Stato, e le prime cose che fa sono dei gesti anticoloniali, no? nazionalizza il petrolio, fa allontanare la base inglese che era presente in Libia, manda via gli italiani, purtroppo manda via gli italiani, li requisisce anche. Anche i beni, cioè lui si presenta subito come un campione del riscatto arabo, insomma, no? del riscatto arabo. E i primi 2-3 anni di Gheddafi sono stati anche anni in cui la Libia ha conosciuto una trasformazione, cioè nel senso che con i soldi del petrolio ha cominciato a costruire infrastrutture, strade, cioè cose che in precedenza erano abbastanza, soprattutto ospedali, ecco, queste cose qui erano abbastanza mancanti, e poi ha lanciato delle campagne di alfabetizzazione, cioè non è che all'inizio assomigliava un po', ecco, a certi militari di sinistra in America Latina, insomma, no? Il populismo, no? il populismo esercitato in modo autoritario. Ora, adesso arriviamo al periodo di Gheddafi, insomma, no? Non sto lì a raccontarvi tutto, anche perché sono 40 anni, quindi raccontare 40 anni non è una cosa semplice, però vediamo quali sono i punti salienti dei 40 anni di Gheddafi e del modo con cui lui ha esercitato il potere. Perché anche su Gheddafi ci sono o eccessive diabolizzazioni, non so come dire, Satana, il diavolo incorporato, oppure dall'altra, anche purtroppo, eccessive mitizzazioni nel senso dell'anticolonialista, dell'antiimperialista e via di questo passo. Anzitutto Gheddafi arriva da una tribù, ecco, questo sì, minoritaria. Non è una tribù, non è la tribù dei Senussi, ad esempio. Senussi era il re, era un Senussi. Lui arriva da una tribù che si chiama i Vafalla del Golfo della Sirte, e grazie alla nazionalizzazione del petrolio entra. Gheddafi e il suo governo, che poi progressivamente si trasformerà sempre più nel clan familiare e dei suoi addentellati, no? Succede in Libia quello che è successo in altri stati, che si chiamano stati rentier, cioè degli stati a rendita petrolifera. Gli stati rentier sono quegli stati dove il petrolio dà una rendita così forte da potersi permettere di non sviluppare altri settori produttivi. Ci sono delle teorie di storici, di politologi che hanno studiato gli stati rentier e stabiliscono, è quasi automatico, adesso dire automatico è esagerato perché non c'è niente di automatico nei rapporti sociali o nella storia, però se voi guardate tutti gli stati rentier sono tutti stati a governi autoritari. La Libia con Gheddafi, l'Algeria è uno stato sicuramente autoritario, con un forte ruolo e anche dominio da parte dei militari, in Algeria è l'armée, l'Iraq, l'Iran, no? Sono tutti paesi sotto governi autorità. Poi andiamo giù nel Golfo, gli Emirati, eccetera, non c'è un paese dove ci sia la democrazia, ecco, nel senso che la intendiamo noi, l'Arabia Saudita, no? Il Qatar, eccetera, cioè, sono tutti paesi in cui il controllo del petrolio, il controllo della principale risorsa, in alcuni casi addirittura unica del paese, permette un controllo sociale, ma nello stesso tempo impone, no, un controllo autoritario proprio sulla risorsa. Cioè chi controlla la risorsa ha anche il dominio politico sul paese. E quindi le guerre che ci sono, le lotte che ci sono in questi paesi sono lotte tra clan oppure gruppi di interesse o potentati per arrivare al controllo della materia prima. Da qui anche tutte, chissà quante volte hanno provato ad ammazzarlo Gheddafi, no? Sicuramente 2 o 3 volte l'hanno salvato gli italiani, sembra quasi sicuro, insomma, no? dai suoi stessi magari da altri militari, ecco, e via di questo passo. Gheddafi non si fida dell'esercito, non si è mai fidato dell'esercito, però da subito ha costruito dei corpi di sicurezza, ma questo avviene in tutti questi paesi che vi ho accennato prima. I servizi di sicurezza hanno un'importanza molto maggiore rispetto all'esercito regolare. No? Infatti chi è che si è, poi vedremo se faccio lunga, chi è che è entrato a far parte della resistenza contro Gheddafi? Parecchi ex militari, parecchi capi militari, qualche generale, addirittura anche qualche ex anche qualche ex ministro, però chi ha fatto la guerra a, io li chiamo i rivoluzionari, come dice il mio amico libico, erano i corpi di sicurezza speciale e i mercenari, corpi di sicurezza speciale molto ben attrezzati e poi un notevole numero di mercenari. Adesso lì è un problema molto grosso perché ci sono vendette nei loro confronti. Molti di questi mercenari sono andati giù verso il Mali, no? È una storia complicata, insomma, sono per la maggior parte sono senegalesi o del Mali, quindi facilmente riconoscibili, no? E ci sono purtroppo molti episodi di vendetta, ecco, nei loro confronti. Gheddafi teorizza anche una forma di Stato che a suo parere non deve essere né comunista né capitalista, una specie di terza via, no? Che lui chiama la terza via del Libro Verde. Il Libro Verde è sono le sue idee politiche, religiose. Voi non ve le ricordate il libretto rosso di Mao? Che c'erano tutte le massime del presidente Mao. E Gheddafi scrive il Libro Verde, no? Dove c'è la sua idea della religione, la sua idea del Corano, l'interpretazione del Corano, la sua idea della società, eccetera, eccetera. Allora Gheddafi teorizza che i partiti non devono esistere. Ma perché i partiti non devono esistere? Perché rompono l'unità della nazione libica. Sono delle fazioni i partiti che quindi rompono l'unità. Che cosa c'è al posto dei partiti? Ci sono i comitati rivoluzionari. Chi fa parte dei comitati rivoluzionari? Teoricamente dei rappresentanti delle comunità locali, no? Di fatto, no? Poi invece sono quasi tutti scelti e nominati direttamente dalla guida, perché lui non ha detto mai che era il primo ministro, il presidente, lui è la guida, no? Lui era il duce, sì, era la guida. Naturalmente chi controlla le risorse sono questi comitati rivoluzionari. Questi comitati rivoluzionari distribuiscono le risorse nell'ambito del territorio, cercando di dividere le tribù, mettendole una contro l'altra e via di questo passo. E in questa formula il clan di Gheddafi, perché poi era un vero e proprio clan, se voi andate a vedere i suoi figli, i possessi, i fratelli dei figli, le mogli, è tutto un giro di affari, cioè chi controlla il telefono, quello che controlla l'estrazione e via di questo. In ottimi rapporti, devo dire, con tanti primi ministri europei, a cominciare da da Tony Blair, cioè da Tony Blair, anche il signor Sarkozy ha avuto molti rapporti cordiali con il, con Gheddafi, molto più che degli italiani. Gli italiani, bisogna dire che nei confronti degli arabi hanno avuto questa capacità diplomatica, una capacità diplomatica in cui il grande maestro era Giulio Andreotti. Quando Giulio Andreotti era ministro degli esteri, no? Aveva questa capacità di tessere legami di questa parte. E dal punto di vista economico, però, Gheddafi è stato un disastro. Perché? Perché ha reso la Libia ancor più dipendente dal petrolio. Per cui tutte le attività economiche non direttamente legate all'estrazione e all'esportazione di petrolio sono progressivamente venute meno. Per cui questo vale anche per l'Algeria, vale anche per altri paesi, per cui la Libia importa tutto. Quello che mangiano, no? Gli elettrodomestici, quasi tutto, non c'è una produzione locale. L'unica produzione locale sono il gas, il petrolio e un po' di etilenato, poi tanto commercio, no? Ma commercio di che? Di prodotti che arrivano dall'estero. Io sono andato insieme a degli amici tunisini sulla frontiera tra Tunisia e Libia, ma lì è il contrabbando continuo, no? Ci sono i tunisini che vanno sulla frontiera adesso è un pochino più precisa, no? E lì portano di tutto, da i pezzi di ricambio delle macchine, gli elettrodomestici, i televisori, no? Cioè, perché è una, oppure anche se voi andate in Algeria e arrivate all'aeroporto e prendete il volo per Algeri, oggi forse un po' di meno, ma una volta arrivava sempre qualcuno che ti diceva: senta, lei mi porta questa valigia, sa, perché io ne ho già due o tre, allora non mi fanno passare oppure devo pagare. E quello che faceva non è che facesse del contrabbando, no? Però portava, veniva in Europa e magari a trovare dei parenti, eccetera, eccetera, e quando tornava si portava dietro tutto, le pentole, la televisore, eccetera. Adesso io sto un po' esagerando, però sono paesi in cui totalmente dipendenti dall'estero. A un certo punto Gheddafi era spietato. È vero, era assolutamente spietato, ha eliminato moltissimi dei suoi oppositori sia all'interno che all'esterno, ma anche qui in Italia, insomma. Tant'è vero che questo mio amico, che è un libico, che ha scritto questo libro, si chiama Farid Adli, non è il suo vero nome, perché lui vive a Palermo, ha vissuto a Palermo, pensate, è uno che scriveva sul Manifesto, quindi non è che lo si può sospettare di adesso non più, ma si può sospettare di filo americanismo, ecco, no? Lui non si chiama Farid Adli, perché il suo vero nome è un altro, perché se avesse firmato i suoi articoli col suo vero nome, la sua famiglia, che è rimasta laggiù a Bengasi, potevano esserci delle conseguenze. Comunque, Gheddafi è stato spietatissimo nei confronti della opposizione interna, opposizione anche islamica, perché c'è un'opposizione democratica, chiamiamola così, ma anche un'opposizione islamica piuttosto consistente. Estremisti, qualcuno sì, no? Però un'opposizione islamica, anche perché lui che cosa ha fatto? Ha detto che lui è il capo religioso, no? Che è il libro verde che interpreta il Corano alla sua maniera. Veniamo rapidamente ai giorni nostri. Allora, come si spiega 40 anni? Ecco, no? Come si spiegano, ha anche finanziato il terrorismo internazionale, questo è certo, prima era un nemico degli americani, poi dopo è diventato amico degli americani, perché lui gli americani lo hanno riammesso nel giro delle non più delle nazioni, come le chiamavano, dell'asse del male, perché lui ha dato una mano nella repressione dei movimenti estremisti islamici. Cioè, c'è stata anche una guerra in Libia contro, oggi li chiamiamo Al-Qaeda, non erano Al-Qaeda, però ci sono stati dei gruppi di questa natura. Ma comunque, allora, che cosa è successo? È più di un anno fa, nel febbraio del 2011. Allora, facciamo un piccolo salto indietro. Vi ricordate quando Caldaroli è andato in giro con le magliette, con Maometto, no? C'è stata a Bengasi una grande manifestazione per questo, no? C'è stata di protesta nei confronti di questa, per loro è un insulto al profeta, insomma, no? E ci furono 6 morti, no? Nel corso di questa manifestazione ci furono 6 morti. Però dicono che erano, certo che era una manifestazione di protesta contro le magliette di Calderoli, ma allo stesso tempo era anche una delle prime manifestazioni di massa nei confronti del regime. Una delle prime manifestazioni di massa nei confronti del regime, perché non solo si diceva si urlava contro Caldaroli, ma si urlava anche per la liberazione dei prigionieri politici, che erano piuttosto numerosi, e questo avviene a Bengasi, no? Quando in Tunisia si ha quella cosa che è successa con la fuga di Ben Ali, in Egitto Mubarak, allora è vero che c'è stato un effetto domino. L'effetto domino da che cosa è stato determinato? È stato determinato che la gente non aveva più paura, perché queste sono società, quando c'è un dittatore, no? Sono società dominate dalla paura, no? Cioè, si pensa che non sia mai possibile uscire da questa situazione di paura. Quando vinci la paura scattano meccanismi che prima non ti potevi immaginare. Allora avevano deciso di fare una manifestazione a Bengasi per la libertà di alcuni prigionieri politici, ci sono stati dei morti, c'è stata una sparatoria, e allora lì è iniziata tutto questo. Se chi ne avesse voglia, questo bel libro che si chiama La rivoluzione libica, scritto appunto da questo libico, di un ottimo italiano oltretutto, narra tutta la storia dell'ultimo anno, no? E ci sono anche molte risposte che immagino voi fareste ad un libico che ha partecipato più o meno. Quello che è interessante è che lui è un pacifista. Lui è scappato dalla Libia perché non voleva fare il militare, no? Ed era il coordinatore degli studenti libici all'estero, per cui c'è anche tutto il suo dramma qui dentro, no? Perché lui a un certo punto accetta, no? Che si debba reagire con le armi, no? Accetta, però c'è tutta una tutta il suo interrogarsi, insomma, no? Cioè, ci sono dei confronti tra lui e i pacifisti italiani, cioè, è molto, molto bello, cioè, per chi abbia voglia di saperne certamente di più di quello che racconto io, qui ci sono tante cose. Io ad esempio, sono parlando con lui, mi sono convinto che era necessario intervenire. Parlando con lui, però non mi metto lì a discutere, io sono contrario, perché su queste cose sono andato abbastanza in giro per il mondo, compreso anche nelle guerre jugoslave, non mi permetto mai di dire è giusto fare così, è giusto fare colà. Cerco di avere delle informazioni da persone di cui mi fido, con cui sono in buon rapporto, e accettare le loro decisioni. Bene, situazione di oggi, che forse è quella che vi interessa di più, scusate tutta questa, la situazione di oggi. Allora, prima di tutto si sono verificate le previsioni più pessimiste, che sono state come dire, per fortuna non si sono realizzate, ecco. si parlava di una possibilità di guerra civile, di una Somalia sulle rive del Mediterraneo, no, tutto questo non si è verificato. Ci sono state delle elezioni in cui anche qui le previsioni erano che vincessero a man bassa i partiti islamici, e invece non hanno vinto i partiti islamici, hanno vinto i partiti laici. È difficile definire laico o no, hanno vinto i partiti in cui, ecco qui che arriviamo alle tribù, no? I cui leader erano fortemente riconosciuti sul piano sociale e sul piano anche del prestigio, no? Dalle tribù di appartenenza. Pensate, uno di questi è uno che ha ricevuto il premio Sakharov, no? Il premio Sakharov in Russia, no? Era l'oppositore, eccetera. Qui arriviamo al ruolo delle tribù. Il ruolo delle tribù è fondamentale per queste società. No? È quello che fa la coesione. Ora, oggi le tribù, come dire, sono molto meno coese dal punto di vista identitario che non nel passato. Perché? Perché ci sono stati tutti i cambiamenti sociali che sono derivati negli ultimi 15-20 anni. Anche in Libia c'è un processo di urbanizzazione. No? Quasi tutta la popolazione, oppure i due terzi della popolazione, vive nelle città, a Bengasi, Tripoli e nelle città. Quindi anche i nuclei originali delle tribù si sono sciolti. Hai membri della stessa tribù di cui uno sta a Bengasi e l'altro sta a Tripoli, tanto per farvi un esempio. Ci sono moltissimi libici, soprattutto giovani, che non sanno addirittura non sanno da quale tribù derivano, se non attraverso i nomi dei nonni. Cioè, queste cose si stanno poco alla volta, stanno poco alla volta venendo meno. Però le tribù sono pur sempre un fattore di equilibrio, perché prima di aprirsi un conflitto tra tribù, una volta erano conflitti per i pascoli, se c'erano queste cose, c'è sempre la mediazione del capo tribù, si cerca sempre comunque di arrivare ad una mediazione ed un accordo. E questo è quello anche che ha permesso che non scoppiassero una volta morto Gheddafi lunghe catene di vendetta, perché queste ci sono, come c'erano in Sardegna, ci sono le catene della vendetta, in Albania c'è le catene della vendetta, sono tipiche di molte società del Mediterraneo. Secondo, l'attività petrolifera è ripresa a pieno ritmo, no? Era stata non severamente danneggiata durante, però era stata danneggiata e ripresa a pieno ritmo, in particolare quella dell'ENI. No? Mentre il governo diceva fesserie, a cominciare dal ministro Frattini, no? Che parlava di Emirato nel Mediterraneo, ne ha dette un po' di tutti i colori, il presidente dell'ENI ha preso il barcone e è andato a Bengasi a contattare quelli che sarebbero stati i possibili futuri dirigenti dirigenti del paese. Allora c'è la teoria che dice: ma allora l'intervento è stato per controllare il petrolio? No, il petrolio era già controllato. Gheddafi non è che chiudesse i rubinetti, secondo, stava facendo moltissimi affari con multinazionali italiane, con multinazionali inglesi, cinesi, perché ci sono, aveva detto: venite e fate affari in Libia. Affari vuol dire l'autostrada, vuol dire il canale, vuol dire la stazione ferroviaria, vuol dire il porto e via di questo. In via di questo passo. Uno dei grandi mediatori d'affari era l'ex primo ministro Tony Blair. È lui che ha presieduto la prima grande fiera dell'armamento a Tripoli e via di questo passo, cioè a fare gli affari. Dal punto di vista della sicurezza interna, sì, ci sono dei problemi seri. Perché ci sono dei problemi seri? Perché non è che c'era un esercito, c'erano delle milizie. Ecco, questo sì. Chi è che forma queste milizie? In parte erano milizie che erano coordinate da un ex militare, oppure da un militare che è passato dall'esercito con i ribelli. Oppure c'era l'improvvisazione anche, no? All'inizio, questo l'ha descritto bene Bernardo Valli sulla Repubblica, c'erano questi shebab, diciamo, dei ragazzi, che facevano la guerra e correvano giù verso Tripoli, no? E i militari fedeli a Gheddafi si ritiravano, questi venivano giù e poi li massacravano e questi tornavano indietro, cioè c'era tutta questa mancanza di coordinamento. C'erano sicuramente anche delle milizie islamiche, certamente, insomma. Ora, voi sapete, noi siamo tutti giovani rispetto a quell'età, no? Anche, compreso il sottoscritto, no? Che disarmare i partigiani d'Italia non è stata una cosa molto semplice, eh? Alla fine della resistenza, insomma, no? Ci è voluto almeno un anno prima di essere sicuri, e poi c'erano personaggi, Togliatti, De Gasperi, dei leader, là non c'erano dei leader riconosciuti. No? O perlomeno riconosciuti con questo prestigio politico, no? C'erano o i leader tribali oppure i membri dei comitati per i diritti umani, tutto questo sì, però oggi uno dei problemi grossi della Libia è da un lato la smilitarizzazione delle milizie, anche se il problema è meno grande di quanto non appaia sui giornali, e dall'altro la formazione di un nuovo esercito. Un esercito formato, ecco, no? Cioè con una scuola militare e via, lo stesso problema che c'è in Afghanistan, tra l'altro. Poi c'è il problema della diversificazione dell'economia del paese, cioè sottrarre il paese alla rendita petrolifera, no? Allora, qui ci sono due o tre possibilità. Il primo è il turismo. È un paese che ha enormi potenzialità turistiche, sia per la sua storia, sia per la bellezza delle sue spiagge, insomma, no? Perché c'è la spiaggia, poi c'è tutta la parte verde, poi inizia il deserto. Tant'è vero che uno dei progetti megalomani di uno dei figli di Gheddafi era di fare, loro la chiamavano la Montenegro del Mediterraneo, cioè un posto casinò, hotel di lusso e via di questo passo. Pare che anche Silvio Berlusconi non abbia, si sia comprato qualche chilometro di costa da quelle parti, no? Quindi primo è il turismo, secondo c'ha delle possibilità anche nel campo agricolo alimentare. Non enormi, però ci sono, soprattutto anche come si chiama, frutta esotica, si chiama così, e la relativa industria agroalimentare. La terza è che certamente uno sviluppo, l'artigianato c'è, e poi c'è lo sviluppo legato all'edilizia. Ad esempio, non mi stupisce se vogliono fare formazione in Italia per delle persone per dei lavoratori che sanno attrezzare, che sanno fare degli interventi, come mi sembra che sia quello che vogliono fare qui, ma no, questo non si sa. Su quello c'è una grande necessità di formazione, perché la formazione della manodopera è di discreta dal punto di vista conoscitivo, perché il tasso di alfabetizzazione è buono, molti giovani poi parlano inglese, italiano, perché si sono connessi in rete, c'è addirittura tutto un quartiere di Tripoli che sembra un... E quindi attività di formazione è essenziale e importante. Finisco con questo. Allora, hanno questo progetto di cui si è parlato anche qui da voi, ha senso o non ha senso? Allora, che vi siano degli accordi tra il governo italiano e il governo libico, tra l'altro nel governo libico ci sono quasi la maggioranza, sono persone che hanno studiato all'estero, Stati Uniti, Italia, eccetera, eccetera. Il problema è che hanno studiato all'estero, ma da lì essere capaci a governare, vediamo che qui è piuttosto complicato. Però questi accordi sono accordi positivi dal punto di vista degli obiettivi, fuori di dubbio. Secondo, Ci sono già degli accordi fatti dalle multinazionali che sono anche interessanti, ad esempio l'ENI fa formazione naturalmente nell'ambito, però il governo gli ha chiesto come indennità, gli ha chiesto di ricostruire una zona di Misurata, che è una città. Quindi, terzo, benissimo se vengono dei libici, ma però che vengano a imparare qualche cosa, no? Che gli sia data effettivamente una formazione. Detto tra me e voi, formare 1000 persone non è una cosa da niente, no? In più ci vuole una struttura, ci vuole non soltanto una capacità didattica, bisogna accoglierli, bisogna sfamarli, alloggiarli, bisogna socializzare, eccetera, cose che non sono semplici. Ci sono 60 libici a Ivrea, sono lì da un anno, no? E non hanno ancora imparato l'italiano perché nessuno gliel'ha insegnato, capite? E sono lì in un hotel di Ivrea perché c'è stato un progetto mal gestito e loro sono diventati passivi, non inseriti, non integrati e via di questo passo. Ci sono invece delle altre belle esperienze, non con i libici ma con altri persone che vengono da quei paesi in cui allora c'è stato l'insegnamento dell'italiano, ma da parte di chi? Da parte di associazioni locali, che questo è stato anche il modo per entrare in rapporto con loro. Ci sono state le solite cose, però sono sempre molto importanti gli scambi culinari, no? Cioè la cucina dell'uno, la cucina dell'altro. Se accanto alla formazione professionale che deve essere fatta e deve essere fatta bene, ci vuole anche una formazione all'incontro culturale, no? all'incontro culturale. Su questo ci sono delle belle esperienze, vi devo dire. Dal punto di vista religioso, poi io avevo finito, scusate, dal punto di vista religioso la grande maggioranza dei libici sono sunniti. Sono musulmani sunniti. Ci sono dei gruppi religiosi di sufi. Sufi sono la parte mistica, la parte molto poetica, no? Perseguitata da Gheddafi. E poi c'è una minoranza berbera, questi sono arabi. C'è una minoranza berbera che non sono arabi, che sono quelli che erano in Libia prima che gli arabi arrivassero. Ci sono anche e poi c'è anche qualche arabo cristiano, no? Sai che, perché? Che erano lì prima che arrivassero i maomettani, e quindi paradossalmente sembra strano, ci sono anche degli arabi che sono arabi pannazionalistici cristiani. Di solito se vengono gente per fare della formazione, di solito sanno qualcosa di inglese, su questo è possibile. E poi se vi chiedete 1000 libici a Santela, credo che sono troppi, non so perché. Non so come dirvelo, no? È vero che poi può scattare, poi finito davvero, può scattare anche cosa ci fa lui, questo qui, quello là. Quando ci sono delle singole persone, no? Oppure che non sono tutte insieme, non sono molto numerose, non tutte concentrate nello stesso posto, è più facile il rapporto. Io vedo lì, abito in un paese della Val di Susa, ci sono un bel po' di marocchini, di donne rumene, eccetera, eccetera, però non sono tutte concentrate e poco alla volta inizia quella cosa normale, si va a prendere il caffè, si fa la battuta, quell'altra lo conosce. Se invece sono numerosi e tutti nello stesso punto, nel posto, ci può essere un processo di reazione, ma cosa fanno qui? E loro tendono a chiudersi, no? E loro tendono a chiudersi. Quindi questi sono gli aspetti che mi sembrano più importanti, anche per... Io non credo che arriveranno 1000 libici, ma questo, se ne arrivano 100 si può fare un buon lavoro.